Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Sono le 12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale, notizia a cura della redazione. La procura antimafia di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sindaco di Prato Ilaria Bugetti e l'imprenditore tessile Riccardo Matteini. Bresci accusati di corruzione, a riportarlo La Nazione e Il Tirreno. L'udienza preliminare si aprirà il prossimo 2 luglio davanti al giudice per l'udienza preliminare Francesca Scarlatti. Sentiamo i particolari da Giorgio Bernardini.
La direzione distrettuale antimafia di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti e per altri 3 indagati. L'udienza preliminare è stata fissata per il 2 luglio davanti al giudice Francesca Scarlatti. Insieme a Bugetti compariranno il presunto corruttore, l'imprenditore Riccardo Matteini Bresci, oltre ad Alessio Bitozzi, presidente del consorzio Progetto Acqua, ed Enrico Claudio Cini, amministratore unico della Broker Tecno, società nella quale l'ex sindaca risultava assunta part-time dal 2016 e riconducibile all'area del gruppo Colle di Matteini Bresci. La DDA aveva chiuso le indagini alla fine di marzo e ora punta al processo per i 4 indagati. Un'inchiesta che aveva avuto pesanti conseguenze politiche, dalle dimissioni di Bugetti alla guida del comune fino al commissariamento dell'amministrazione pratese. Diversa la strategia difensiva degli indagati. Matteini Bresci, già condannato in un altro procedimento per corruzione, aveva tentato un patteggiamento poi respinto dal giudice. Non escluso che possa riprovarci dopo la chiusura delle indagini. Ilaria Bugetti invece non ha mai risposto alle domande dei magistrati della DDA né durante le indagini né davanti al GIP, scegliendo sempre la facoltà di non rispondere e producendo una memoria propria consegnata ai magistrati. In pubblico però aveva più volte dichiarato di voler chiarire la propria posizione e di sentirsi estranea alle accuse. Se si arriverà al processo, il procedimento si svolgerà a Firenze. Secondo la procura, infatti, i presunti episodi di corruzione sarebbero iniziati quando Bugetti era ancora consigliere regionale.
La Marina israeliana, come avete sentito anche da Popolare Network, ha iniziato questa mattina ad intercettare la Global Sumud flottiglia diretta verso la striscia di Gaza a largo delle coste di Cipro. La flottiglia, partita dalla Turchia giovedì scorso, è composta da circa 50 imbarcazioni. Il giornalista indipendente americano Alex Colston ha annunciato che circa 30 imbarcazioni stanno ancora proseguendo la navigazione, mentre almeno 2 barche sono state confermate come abbordate ed intercettate. Dario Salvetti, collettivo XGKN, a bordo di una delle imbarcazioni in uno dei suoi ultimi video in diretta sui social.
Contro le nostre previsioni, pare che l'intercettazione sia iniziata in pieno giorno. Abbiamo già un paio di barche con cui abbiamo perso i contatti. Non abbiamo ancora una conferma ufficiale, ma è già iniziata la nostra manovra pacifica. Per affrontare l'intercettazione tutte le barche saranno assolutamente pacifiche nella propria resistenza e qualsiasi violenza verrà utilizzata sarà non soltanto illegale e legittima, ma completamente unilaterale da parte del...
Sta venendo.
Ricordiamo che non c'è niente che possa impedire a queste barche dal punto di vista del diritto internazionale di raggiungere Gaza, trasportiamo solo aiuti umanitari e personale paramedico. Salutiamo in questo momento ancora più forte lo sciopero generale, la necessità di mobilitazione in Italia come nel resto del mondo.
E a proposito del sciopero generale, per l'appunto i sindacati di base USB hanno raccolto l'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia, proclamato per oggi lo sciopero di tutte le categorie pubbliche, presidio a Firenze sotto la prefettura, insieme anche alla mobilitazione promossa dagli educatori e alle educatrici delle cooperative e dei servizi scolastici. Sentiamo Matteo Conti, educatore USB.
Lo sciopero generale, appunto, di solidarietà e anche comunque mantenere i riflettori accesi su questo genocidio che si sta perpetrando e con il silenzio colpevole anche dell'Europa e dei governi. Di mantenere i riflettori accesi su questa brutta vicenda che ovviamente riguarda tutti e poi anche su questo stato di guerra che ci vogliono imporre e che comunque i lavoratori sono i primi a pagarne e anche lo stato sociale e il welfare, perché comunque ogni euro in più che si mette per le armi, per le pallottole, sono soldi in meno per i lavoratori e per chi va e per lo stato sociale.
Il doppio presidio, possiamo dire, perché ricordavamo anche questa mobilitazione degli educatori e delle educatrici delle cooperative sociali e dei servizi scolastici. Quali diritti, quali richieste vengono rivendicati?
Ecco, noi siamo lavoratori in appalto che lavoriamo per il pubblico, ma appaltati alle cooperative e messi periodicamente all'asta all'offerta economica più vantaggiosa. così viene detto, per le amministrazioni, per noi è solo essere all'asta per le cooperative che sa sfruttarci meglio, perché comunque sono servizi in cui la risorsa umana rappresenta il 99% del fattore lavorativo, e quindi il ribasso viene fatto solo sui diritti e le garanzie dei lavoratori. Quindi noi chiediamo una reinternalizzazione, stipendi adeguati che ci permettano di vivere per 12 mesi.
Servizi in massima parte regolari comunque a Firenze e in Toscana in occasione dello sciopero generale promosso da OSB in solidarietà con la flottiglia e contro, viene detto, l'economia di guerra. Dal sindacato di base ancora non si sbilanciano sui numeri dell'adesione sugli effetti. Per quanto riguarda le ferrovie, l'agitazione è scattata ieri sera alla stazione di Santa Maria Novella. Nella mattina si contava solo un paio di treni cancellati. Per il servizio bus urbani e extraurbani non risultano un aumento di servizi. Per la tranvia di Firenze non era stato proclamato lo sciopero. E sul fronte della pubblica istruzione, in Toscana al momento è stimata come bassa l'adesione nella scuola, secondo quanto si apprende da fonti dell'ufficio scolastico regionale, che comunque si riserva di avere dati più completi nel proseguo della mattinata. Anche a Firenze e la regione appunto è in corso lo sciopero USB delle cooperative sociali. E sono terminate nel corso della notte di ieri le operazioni di riapertura dell'acqua, con il progressivo ritorno alla normalità sul territorio di tutti i comuni coinvolti dall'intervento per la posa e il collegamento delle nuove condotte della autostrada dell'acqua in centro a Firenze. Lavoro iniziato nella serata di venerdì sotto il costante monitoraggio della sala di telecontrollo Publiacqua. Sentiamo il bilancio dell'operazione da Matteo Colombi, che è responsabile comunicazione Publiacqua.
Siamo riusciti nei tempi che avevamo previsto, diciamo, durante la nottata tra sabato e domenica, a ristabilire la pressione su tutto il territorio. Positivo, tranne quel problema che abbiamo avuto nella notte di venerdì al momento delle chiusure, che ha causato su una parte della città importante, perché Poverciano, della Riva, Rovezzano e il Gignoro, che diciamo è passata in fascia da arancione in fascia rossa per problemi dovuti alla rottura di una valvola in fase di chiusura, e che ha causato appunto alla popolazione e alle attività che stanno in quella parte importante della città un disservizio che non era quello precedentemente comunicato. Quindi c'è stata questa problematica. Ovviamente non solo ci scusiamo i cittadini, ma ringraziamo anche della comprensione e del lavoro che avete fatto voi, tutti i mezzi di informazione. Per questo ci consente sicuramente di avere messo in sicurezza un tratto non complessivo, perché appunto arriva fino a Prato questa condotta, e poi immettendosi nell'anello idrico di Prato porta la risorsa idrica potabilizzata all'Anconella, a Firenze fino a Pistoia, ma di sicuramente andare a mettere in sicurezza un tratto importante, che è quello appunto almeno dall'Anconella fino a questo punto a Viale Strozzi.
Palazzo Vecchio studia una maxi ZTL a tutela dei residenti del quartiere di Campo di Marte a Firenze. Stretto tra i lavori per il restyling del Franchi, gli eventi sportivi, i cantieri al cavalcavia delle cure e la cantierizzazione per i lavori della tranvia in Viale dei Mille, mentre da giugno sarà attiva in città una nuova tecnologia per il controllo della sosta. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Durante le partite di calcio o altre grandi manifestazioni, il quartiere di Campomarte di Firenze potrebbe diventare off-limits, con una grande ZTL pensata per salvaguardare la qualità della vita dei residenti del quartiere 2, che pure si è attivato per mettere in moto questo processo complesso di riorganizzazione della mobilità di un pezzo di città particolarmente complicato. La ZTL andrebbe dal Viale dei Mille fino a Via Campo d'Arrigo, al cavalcavia di Piazza Alberti, un pezzo di città importante che, insieme agli eventi sportivi e spettacolari, è interessato dai lavori del restyling dello Stadio Franchi, dai cantieri al cavalcavia delle cure e dalla cantierizzazione per i lavori per le linee tranviarie in Viale dei Mille. Una ZTL nei momenti critici potrebbe alleggerire la situazione, insieme ad altre misure allo studio di Palazzo Vecchio, come un servizio di navette, un potenziamento per treni per i tifosi ed incentivi per chi usa mezzi alternativi all'auto. A proposito di caos connesso alla mobilità, da giugno entrerà in vigore una nuova tecnologia per colpire colpire il fenomeno della sosta selvaggia ed irregolare. Si tratta di Guardium, un servizio di sorveglianza della sosta con intelligenza artificiale non generativa e videocamere per controllare, sanzionare e rimuovere le auto in sosta selvaggia, con un occhio di riguardo alla ZTL. Nel mirino le soste in doppia fila, strisce pedonali, marciapiedi, fermate dei bus e soste in stalli non consentiti. Il sistema digitale permetterà inoltre di rilevare altre infrazioni, come l'assenza dell'assicurazione o della revisione, ed infine di liberare agenti per altri servizi, come la neonata polizia di prossimità.
E ora ci colleghiamo in diretta con la nostra Sandra Salvato, che sta seguendo la presentazione del rapporto IRES CGL Toscana sulla questione dell'economia toscana. Pensate, in 10 anni sono saliti i profitti dell'industria nella nostra regione, ma i salari sono rimasti al palo. Sandra, te la linea.
Esattamente, buongiorno Domenico, è questo in estrema sintesi quanto emerge dallo studio IRES sull'industria manifatturiera in Toscana nel periodo che va dal 2015 al 2024, realizzato proprio da IRES su commissione della CGL Toscana. Attingendo dai bilanci di esercizio delle imprese con sede legale nelle province della regione, osserva puntutamente Rosano Rossi, CGL Toscana, che siamo tutti nello stesso mare ma non nella stessa barca. Qualche numero per dare la dimensione di questa forbice ormai cristallizzata. Gli utili netti dal 2025 rispetto a quell'anno del 2014 vedono un aumento percentuale di quasi il 70%, mentre la corrispondente variazione percentuale del salario reale, cioè depurato dall'inflazione, è pari all'1%. Il settore ha cresciuto la produzione dell'86,5%, mentre la quota del valore aggiunto destinato al lavoro è scesa, pensate, dal 58,3% al 53%. I salari reali sono stagnanti o in calo in 7 comparti manifatturieri su 13, uno squilibrio che si fa particolarmente evidente nell'automotive, altri trasporti e gioielleria. Con questi numeri scivolano, va da sé, quantità ma anche qualità del lavoro, e tirando le somme, dal momento che le imprese manifatturiere hanno realizzato utili netti complessivi per quasi 28 miliardi di euro, appare chiaro che sussistono margini concreti per un aumento adeguato dei livelli salariali dei lavoratori e delle lavoratrici e per maggiori investimenti. La CGL Toscana a questo punto chiede al sistema delle imprese di non scaricare ancora una volta in basso i costi derivanti dalla folle guerra come quella ucraina e dall'aggressione americana all'Iran. E c'è bisogno, dice Rossi, di posizionarsi velocemente in un mondo multipolare. Dunque deindustrializzazione e lavori sempre più fragili fanno virare verso il basso redditi e prospettive economiche e sociali, come osserva Maurizio Brotini, che è il presidente dell'IRES Toscana. Un lavoro tradito, insomma, come da titolo, che spinge la regione a una possibile rimodulazione dei parametri di accesso al reddito di inclusione regionale dopo il basso numero di beneficiari iniziali. I 23 milioni di partenza di cui ha parlato il presidente Gianni dovranno, insomma, essere implementati, non apparendo sufficienti per dare risposta al tema del disoccupato che, ormai lo sappiamo, non ha più ammortizzatori sociali. È tutto, a te la linea.
Grazie Sandra, un'ultima notizia prima delle previsioni del tempo. Bene comune, sussidiarietà e contrasto all'inverno demografico ed educativo sono i temi al centro della nota congiunta diffusa da Caritas diocesana agli uffici di pastorale sociale e lavoro della diocesi di Pistoia in vista delle elezioni comunali il 24-25 maggio. Tra le priorità segnalate emerge l'epidemia della solitudine che colpisce giovani e anziani, insieme all'urgenza di politiche attive per l'integrazione e l'occupazione, uniche vie per arginare precarietà e sfruttamento. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Cielo sereno poco nuvoloso, in mattinata e pomeriggio è previsto lo sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne con possibilità di locali rovesci o brevi temporali sui rilievi. In serata invece ci sarà un aumento della copertura sul nord-ovest. I venti sono deboli occidentali con locali rinforzi, mari poco mossi o mossi nei settori più settentrionali. Le temperature massime stazionarie oppure in lieve calo con punte fino a 22 gradi in pianura. È davvero tutto, grazie per Luigi per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Giobarbasso con Stato Brado dalle 16, Giustina Terenzi con Bravo Chi Ascolta. L'informazione regionale di Controradio ritorna con la Newsline a partire dalle 18.45. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.